La meditazione che ho sul cuore di parteciparvi è un po' curiosa perché ha come titolo Come poter amare il Signore, ma capiremo e sappiamo tutti che per amare il Signore ci sono molte difficoltà in questo mondo dove Satana regna e domina sulle anime. Soltanto il credente che per la virtù e la potenza di Cristo no, escono dal dominio di Satana attraverso una conversione di cuore e di spirito, allora questi qui sono liberi di credere e confidare nel Signore. Quindi ognuno può benissimo, anche da questa precisazione iniziale, può benissimo confrontarsi e piegandosi su se stesso capire se loro amano il Signore, se lui ama il Signore oppure no. Questo tema potrebbe anche essere liquidato all'istante con una semplice risposta, cioè chiunque ha conosciuto realmente il Signore non può fare a meno di amarlo. Lo dico questo con una profonda convinzione, perché il Signore è luce e gli uomini perché non credono nel Signore? Perché giacciono nelle tenebre. Ma se giacessero nella luce, se vedessero la luce, amerebbero colui che è il padre della luce. Ed è per questo che Dio non è creduto, non è temuto, non è amato soprattutto. Il credente invece che ha avuto la luce di Cristo attraverso il Vangelo, ama il Signore, ma lo ama consapevolmente e gioiosamente, diciamo, e concretamente. Nelle scritture troviamo che il principale comandamento del Signore è tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Questo comandamento, che è semplice e universalmente conosciuto, mi pare che sia proprio fondamentalmente disconosciuto. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Trascuro l'altra parte che completa il come che il Signore dice, il come malo. Così quando Gesù dice che chi crede in Lui ha vita eterna, è certo che questo deve implicare anche l'amarlo. Quindi una persona che dice ma io credo in Dio, ma però se gli fate una domanda il suo credo non implica il credere in Dio. Vi racconto un episodio che ho vissuto tanti anni fa. C'era un giovane studente col quale ho avuto contatto, si era attaccato un pochino a me per la conoscenza delle cose di Dio e io dicevo sempre nel giorno che devi credere in Cristo, confidare in Lui e così via. Un giorno piomba in casa mia come una meteora e mi dice: Remo, ho capito tutto, credo nel Signore ma non lo amo. Ah, dico, è una bella trovata, ho detto, una bella trovata, sì, perché lui ne approfitta della sua potenza per schiacciarmi. Questa era la luce che aveva avuto, certo, la luce che veniva dalle sue tenebrore, perché non riusciva a vedere che il respiro per il quale godeva la vita veniva da colui che gli ha donato la vita. Questo è il grande fatto. E quindi dobbiamo precisare a noi stessi prima di tutto che cosa siamo davanti a sé, che posto egli ha veramente nel nostro cuore. Ma sinceramente noi, cioè considerando questo amore, sinceramente noi non sappiamo amare il Signore, è fuori dalla naturale capacità dell'uomo. Ma Giovanni ci dice che noi amiamo il Signore perché Egli ci ha amati il primo. Prima Giovanni 4,19, se metterete gli occhi su questo passo vi parlerà molto. Primo Giovanni 4,19, noi amiamo a tutti i miei cari che amano il Signore, devono porre come pietra miliare sul loro modo di credere questo fatto. Amiamo il Signore, lode a Dio, perché siamo nella botte di ferro. Ma mettiamo davanti a tutto che se noi possiamo amarlo è perché Egli ci ha amato prima di tutti. L'amore viene da Dio, noi non sappiamo mai, noi siamo soltanto un sacco di guai e di egoismo, ma l'amore che nasce nel Signore può straripare nel nostro cuore con la potenza del Signor Gesù, perché senza del suo amore noi non siamo capaci di amare. Il nostro egoismo è feroce, è troppo grave, è troppo potente nella nostra vita. Noi amiamo troppo noi stessi e non abbiamo spazio per amare il Signore. Quindi dobbiamo stare attenti dalle formule fatte, dei credo, dobbiamo stare molto attenti, perché c'è qualcosa di più importante, di più individuale di un credo teologico. Perciò il nostro amore per il Signore comincia con il riconoscimento della grazia che ci è data in Cristo. Cioè, chi è che veramente riconosce l'amore del Signore a cui potersi affidare? Quando viene a conoscere Cristo e la redenzione che i peccatori possono ricevere dal sacrificio di Cristo, senza del quale non c'è rivelazione altro. È chiaro che è lo Spirito Santo che fa questa rivelazione, che comunica i cuori. E il cuore, per poter ricevere questo messaggio, questa comunicazione, deve essere toccato appunto dallo Spirito Santo. L'interessato deve, sul suo cammino fantasioso, sul suo cammino sbandato, deve fermarsi e proprio chiedersi: ma da dove vengo? E dove sto andando? Questo è molto, molto importante, lo dice anche un nostro cantico, mi pare, che abbiamo cantato proprio stamane. E ecco perché le cose erano che... Poi questo amore deve crescere fino alla nostra volontaria consacrazione. Infatti l'amore per il Signore non si deve esaurire in un concetto di affezione che poi se pensate bene come io posso amare il Signore, incontrerete delle difficoltà razionali per dare una risposta a voi stessi. Ma chiudo questa cosa, che non intendo complicare le cose. Quindi allora l'amore per il Signore viene dalla conoscenza del suo amore. Soltanto quando un uomo, una donna, quando una persona umana ha capito l'amore che Dio ha per i peccatori, mediante la rivelazione del sacrificio del Signore Gesù Cristo, solo allora l'uomo può cominciare a pensare di aver capito qualche cosa del Signore, a cui ovviamente deve far seguito la consacrazione di se stesso al Signore. Questa precisazione è inevitabile che sollevi nel nostro cuore delle perplessità e degli interrogativi. Se mi chiedo: ma io amo veramente il Signore? Possono esserci varie risposte, un po' di presunzione per dirmi: certo, subito si può rispondere, certo, ho creduto, leggo la Bibbia, prego e frequento le riunioni e vigilo sul non peccare. Questa è una bella presa di posizione. È confortevole questo fatto che non c'è ribellione voluta, ma fra non esserci ribellione voluta e l'amarlo il Signore è una cosa ben diversa, è una cosa diversa proprio. Ecco perché. Allora dobbiamo chiarire se questo modo di amare il Signore risulti soddisfacente anche per Lui. Ma cerchiamo di capire bene, chiarire bene questo problema. Anzitutto, amare il Signore è un comandamento, ma noi sappiamo bene che non si può amare per un freddo dovere o su ordinazione. Ah, tu devi amare quella persona. Un momento, vacci piano. L'amore è qualcosa di spontaneo, che giunge da un'attrazione, da motivi che non sto qui ad analizzare questo problema. Ma non si può amare una persona per un credo, per un progetto, per ordine. Tu dovrai amare quest'uomo, questa donna, ma non sta in piedi, perché l'amore viene dal cuore. L'amore vero nasce nell'intimo, un intimo profondo che l'uomo non può andare a frugare e a scrutare sugli altri uomini, perché al massimo sarà un'intuizione che poi premette anche un giudizio, e che i giudizi spesse volte sono, anzi la maggior parte delle volte sono sbagliati. Quindi non c'è possibilità alcuna. Perché se l'amore per una persona non c'è, non si può simulare. E la stessa cosa è per il Signore. L'uomo che dice di amare il Signore, se non è quest'amore, non è il frutto dello Spirito Santo nel suo cuore, per la presa di coscienza del sacrificio di Cristo, non serve a niente. Non è vero, non è reale questo fatto, perché l'amore per il Signore è un'opera, è un battesimo che viene dallo Spirito Santo nel cuore di un peccatore che, presa visione del dono di Cristo, del sacrificio di Cristo, riesce ad aprirsi e a invitare il Signore nel suo cuore. Vieni a purificare il mio cuore. Questo perché sa di aver bisogno di questa purificazione. Infatti l'amore vero è una passione incontenibile. L'amore vero è una passione incontenibile. Molto superficializzando un pochino le cose, noi vediamo com'è questo amore quando insorge fra un uomo e una donna, fra questi innamorati, e questi qui sono capaci di grandi sacrifici per amore, per seduzione e così via. Quindi è una grande potenza, è una grande potenza. Ma è così anche per il Signore? Sì, è così, ma l'importante è che sia un amore prodotto dal suo spirito. Perché soltanto se viene soltanto dai nostri sentimenti umani, oggi c'è, domani non c'è più. E invece la proposta del Signore è una cosa ben diversa, che ha la sua origine, una parte più intima del cuore, del profondo del nostro cuore. L'amore prende e riempie il cuore di chi ama e poi determina il modo di vivere e il comportamento della persona. Così, se abbiamo dato al Signore il nostro cuore, allora lo amiamo, e questo attaccamento a Lui è meraviglioso. E produce i fatti che il Signore si aspetta da una persona che veramente ha allacciato una relazione d'amore con Lui. Dobbiamo puntualizzare bene questo fatto. Quando noi diciamo credo nel Signore, dobbiamo dire: ma io ho allacciato una relazione d'amore col Signore? Perché l'amore ti costringe. C'è un passo nella lettera ai Romani in cui c'è un versetto che dice: se l'amore, Gesù morì per tutti, tutti morirono. E dice lì: l'amore mi costringe. L'amore per il Signore, se è vero, ci costringe a vivere per Lui. È l'amore che costringe. Ciò che non riesce a costringerti nel dimorare col Signore non è amore. Sarà suggestione, sarà religiosismo, tutto quello che voi volete, ma non è amore. L'amore è un'altra cosa. E il Signore ci parla di amore. Dobbiamo partire dal presupposto che il Signore, nel farci a sua immagine, ci ha fatto dono anche della capacità di amarlo. Perciò quando siamo dominati dall'amore, siamo resi capaci di molte virtù che non sono possibili al di fuori dell'amore. Questo è un grande valore. Quindi quando il Signore chiede al peccatore ravveduto di amare il Signore, perché lo chiede? Perché nel farci all'immagine di Dio ha immesso nella vita dell'uomo la capacità di amare il suo Dio. È, direi, il sigillo, l'impronta dell'amore di Dio che ha prodotto nel suo cuore la redenzione e la salvezza. È molto importante questo fatto, perché l'amare il Signore è strettamente legato a quanta certezza abbiamo noi di essere salvati, di essere battezzati dal suo Spirito e di essere figliuoli di Dio. Questa è una rivelazione profonda, una rivelazione che non può essere confusa con un po' di religiosismo, assolutamente no. È una potenza di vita che si manifesta per mezzo del Signor Gesù. Vincendo l'egoismo ci dà, il dono ci fa, ci rende capaci di vincere l'egoismo. Ma perché? Infatti, perché noi non amiamo il Signore? È molto semplice, perché amiamo troppo noi stessi. Se noi fossimo svincolati da questa schiavitù di amare la nostra vita egoisticamente, noi potremmo conoscere il Signore ed amarlo. Ecco perché non c'è questa possibilità, perché c'è un circolo vizioso. Io amo troppo me stesso. E infatti quando noi cominciamo ad amare un credente, comincia ad amare il Signore, scopre che c'è qualcuno o qualcosa di più importante di se stesso, esce da se stesso e incontra il Signore. Questa è la virtù, o meno l'esperienza che ognuno deve fare per amare il Signore. E quindi questo amore ci spersonalizza, meglio ci toglie dal dominio dell'amare noi stessi e ci mette la capacità di amare il Signore con le cose che Lui ha fatto per noi. Quindi la prima cosa, se amiamo il Signore, è quello di conformarci alla persona che noi amiamo. Se amiamo il Signore, noi, e siamo onesti, noi tendiamo ad uniformarci alla persona che si ama. Perché questo è un procedimento inevitabile. Se io amo il Signore per il Signore, essere il Signore della vita, cioè nella vero significato della sua personalità di creatore universale e unico Signore, allora c'è questo bisogno dell'anima di guardare a Lui e di uniformarsi a Lui. Questo è il primo, direi, è la prima inclinazione, la prima possibilità che c'è di manifestare l'amore che abbiamo per il Signore e di uniformarci a Lui, perché Egli mette il credente nella condizione di poter amare il Signore in questo modo. E il Signore scruta il nostro cuore per vedere se può riscontrare i segni del nostro amore per Lui. Quindi noi potremmo fare delle dichiarazioni altisonanti, è vero. Io ho sentito molte, durante gli anni della mia vita di evangelista, ho sentito tante testimonianze di persone che si sono convertite al Signore, e in queste testimonianze possono essere anche semplici, povere, perché la persona è dotata di pochi sostantivi, di poche parole del vocabolario, ma nel cuore può avere un vero amore per il Signore. Non sono le poche parole che uno può dire, quando, perché è anche teso, ha anche dei problemi di espressione. Ma se ama il Signore è un fatto che dura giorno e notte per tutta la vita. Questo è importante per evitare di noi di dare dei giudizi arbitrari e che non sono giusti. E molto chiaramente il Signore ci indica gli elementi nei quali ravvisa se noi lo amiamo veramente. Perciò non possiamo dire che noi amiamo il Signore soltanto perché abbiamo creduto nel sacrificio di Cristo. Ecco, volevo condurvi qui proprio. Una persona dice che ha creduto in Cristo perché ha capito il meccanismo di Cristo che si fa uomo per morire in croce allo scopo di espiare le mie colpe e donarmi così perdono e vita eterna, perché la sintesi è questa, no? Donarmi così perdono e vita eterna. Ma non è questo il fatto. Dobbiamo riconoscere che il credere in Cristo ai fini della salvezza può essere anche soltanto per calcolo. Ma quanta gente ho sentito nelle campagne di evangelizzazione, incontro nelle conversazioni a tu per tu, nei gruppi, nei capannelli che si fa quando ci sono delle agape e così via. Tanta gente superficialmente, dopo aver ascoltato il messaggio del Signor Gesù e il metodo salvifico istituito dal Signor Gesù, con superficialità dicono: ah, ma io credo nel Signor Gesù. Ah, io credo nel Signor Gesù, ma bisogna vedere se il credo è autentico, se tu nel tuo cuore dici così. Voglio raccontare un esempio che ho ascoltato fin da ragazzo tanti anni fa, e penso che anche voi lo conosciate, per questo lo dico molto umilmente e un po' di sottobanco, perché non dico niente di nuovo. Si narra di uno equilibrista che ha tirato una corda d'acciaio sulle cascate del Niagara, e poi voleva attraversarlo a piedi su quel cavo. Anzi, l'ha fatto, tutti esaltanti. E poi lui ha fatto di più, ha preso un tavolino che ha messo dentro la corda d'acciaio e ha fatto uno spuntino a 150 metri d'altezza. Così la gente era esaltante, aveva dei momenti esaltanti proprio per questo. E poi ha voluto fare una prova, è sceso fra la folla che lo stava applaudendo e ha chiesto ad alcuni: credi tu che io possa camminare là? E allora la maggioranza diceva no, ma qualcuno gli ha detto sì, puoi camminare là. Sei sicuro? Sì? Bene, io vi camminerò con una carriola. Sei pronto a venire con me nella carriola quando io ti porto di là? Ah, no, la carriola te la porti da solo. Quindi il credere che lui può fare questo e che lo possa fare per me è un'altra cosa, è una cosa diversa. Se tu sei pronto ad esporti al pericolo che qualcosa non funzioni, ecco perché è importante. Ma la parola ci dice che la prima cosa che il Signore chiede a chi desidera seguirlo è la rinuncia a se stesso. Allora, che cosa ci chiede il Signore? Diciamo, che cosa ci chiede soprattutto, sopra ogni altra considerazione? Che cosa chiede il Signore a uno che vuol consacrarsi a Lui, convertirsi a Lui, seguire Lui, credere in Lui e sperare in Lui? Che deve rinnegare se stesso. Perché? Non ci stiamo in due. O tu credi in me o credi in te stesso. Questa è la cosa che tirerà fuori il Signore. E la rinuncia a noi stessi è una rinuncia alla nostra volontà, ai nostri poteri. Infatti nel cuore c'è un tronetto che fin dalla nascita è occupato da sua maestà l'io. Fratelli e sorelle, è una cosa questa tragica proprio, tragica, spettacolare, tremenda. Non so che termine usare. Perché quando nasce un bambino, nasce congenitalmente con un tronetto su cui il suo io è seduto. Già, come fa il primo respiro, lui è già seduto sul tronetto, sul suo tronetto. E guai a toccargli quel tronetto. Ma il Signore viene proprio per dire: tu mi amerai se tu schizzerai via dal tuo tronetto e mi darai la possibilità di sedere me stesso nel tuo trono. Gli eufemismi che si possono usare per dire ma io qui, ma io là, non servono a niente. O il Signore domina nel mio cuore o vi domino ancora io. Non c'è altra alternativa, altra possibilità. Allora, con la conversione, l'io che era seduto sul trono, si è tolto, deve succedere questo, ecco, si è tolta la corona e si è seduto al suo posto il Signore. Allora io mi chiedo, ma è venuto questo cambiamento? Sua maestà, l'io, il mio io, è veramente schizzato via dalla mia poltrona, dal mio tronetto, e ho detto: Signore, è tuo questa poltrona, è tua questa poltrona, sei tu che ho bisogno che tu regni nel mio cuore. E deve avvenire questo, se non avviene tutto rimanente non serve a niente, finché lui non regna nel nostro cuore, in cui io mi dirò non faccio nulla che non sia conforme alla volontà del Signore. Tanti anni fa ho conosciuto un uomo, un industriale, che aveva un problema di gestione, un problema difficile. E questa persona, non era di qui, una persona lontana, ma avevo a che fare con questa persona. Questa persona un giorno mi contatta e mi dice piangendo che aveva dei problemi di fallimento, proprio della fine, che era tutto finito di lui. E mi ha detto, io gli dissi, lui si rivolgeva a me, io non sono un economista, e allora gli dicevo, guarda, dico, io non so niente di queste cose, non sai tu, ma guarda, di possibili cose, da possibili soluzioni, io ne ho trovato 100, perché sono una persona che sono capace, ho una ditta, io un'industria. E gli ho detto, ma tu non capisci, poi ti ha fuori dalla tua esperienza qualche cosa da poter risolvere questo problema, ci hai trovato in altre volte. Sapete cosa mi ha detto? Di notte io trovo la soluzione, non ne ho trovato una, ne ho trovato 100 soluzioni, ma quando al mattino mi presento al Signore non le firma, non le accetta. Oh fratelli e sorelle, se noi potessimo sempre mettere il Signore a questo posto della nostra vita, accettare anche un fallimento per onorare l'ortodossia, l'onestà, il timore di Dio. Questo, la fede si esprime anche in questo, in tutte le cose. Ed io ringrazio il Signore di avermi dato di fare anche con questa anima che poi è diventata per me una cara anima, perché ha glorificato il Signore fino in fondo senza venire meno a questo principio di onorare il Signore. Possiamo noi così imparare come che oltre il nostro credo ci possa essere di seguito il come onorare il Signore. Questo è un modo consueto e continuo di cui possiamo onorare il Signore. E dopo questo atto di relazione, di donazione di se stesso, dopo questo il compito di questo credente è di soddisfare il Signore. Poi da Romani 6, 17 Paolo dice: eravate servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso. Sì, fratelli e sorelle, potete dire a voi stessi, non a me, io non sono il giudice di nessuno, potete dire a voi stessi, ero servo del peccato, ma ho ubbidito di cuore a quel tenore di insegnamento che mi è stato dato mediante la parola di Dio. Questo è dove vuole arrivare il Signore, che non è un credo inutile, teorico, formalista, ma è un credo che cambia una vita, cambia valutazione, cambia giudizio e traccia una via nuova per quel credente che ha imparato a conoscere il Signore. Allora, queste due sono le principali indicazioni circa il modo fondamentale in cui possiamo amare il Signore. Allora, dopo ciò che abbiamo detto, devo chiedere di nuovo a me stesso: credo veramente nel Signore? Perché abbiamo considerato che l'amore, quando è reale, conduce alla consacrazione e non rimane un credo sterile. Allora, dopo che noi abbiamo capito tutto il meccanismo teologico che compone la via della salvezza, possiamo ancora dire: io amo il Signore? Se questo amore non implica questa fedeltà questa sottomissione, questo cammino nelle sue vie, c'è un serio dubbio che la cosa sia veramente avvenuta. Ma quello che non è stato fatto fino ad oggi può essere fatto oggi o domani e nel futuro, ma soltanto se il Signore può entrare in possesso della nostra vita personale. Così, se noi non siamo consacrati al Signore, è possibile che crediamo in Cristo, ma non amiamo il Signore. Oh, fratelli, se allora c'è questa, può subentrare questa contraddizione, che crediamo in Cristo, nel senso crediamo in colui che è morto e risuscitato per noi, ma non lo amiamo, non ha il primo posto, non domina, non è seduto sul trono del nostro cuore. Sul trono del nostro cuore c'è seduto ancora la maestà dell'io, e questo non rompe tutto l'andamento, non permette di arrivare a capolinea la frase «Io amo il Signore». Queste riflessioni mi mettono in imbarazzo, perché voi capirete che io sto parlando anche in prima persona di me stesso, sto sfiorando delle situazioni che possono anche imbarazzare, perché sono parlato di quel fratello che aveva questi problemi di natura amministrativa che ha pianto davanti a me perché aveva delle soluzioni che il Signore non poteva firmare, e se io sono un credente mi troverò anch'io in queste situazioni. Prima o poi ci veniamo tutti a trovare in queste situazioni. Se io ho creduto in Cristo, perché non lo amo pienamente? Questa è una domanda che ho sentito tanti anni fa da un predicatore, che mi ha turbato e ancora non ho risolto questo problema. Rimane il turbamento, ma la soluzione precisa non c'è, se non quella di umiliarsi davanti al Signore. Questo è un principio che funziona sempre, però funziona fino a un certo punto. Fino a un certo punto, fino a quanto lui diventa padrone veramente della nostra vita. Qui non c'è che una risposta, è perché amiamo ancora troppo noi stessi e i due amori sono in alternativa. Ecco perché io non amo il Signore, perché amo ancora troppo me stesso. Sono troppo geloso ancora dei miei interessi, dei miei sentimenti, dei miei piaceri, anche perché ci sono dei piaceri anche legittimi, che non sono colposi, non sono peccaminosi. E allora noi ci si nasconde molte volte dietro questa impunità che il Signore vuol tirar fuori e farci vedere. Questo è un eufemismo, questo è qualcosa che tu nascondi e che devi mettere in luce invece davanti al tuo. Noi dobbiamo fare i conti con un Dio che dimora nel nostro cuore, da quando noi l'abbiamo accettato veramente per la fede. Questo è molto importante. Ricordiamo che il cuore è un recipiente nel quale risiedono tutti i nostri desideri e le nostre passioni. Quando una persona ne ama un'altra, si usa dire che gli ha dato il cuore, e questo si chiama consacrazione. Quando una persona ama un'altra, gli ha preso il cuore, ha dato il cuore a un'altra persona. E questo è vero col Signore soprattutto, che è così, perché. Ebbene, ma per aiutarci a capire la realtà dei fatti, il Signore ci aiuta a percepire la possibilità che siamo dei bugiardi. Oh, fratelli e sorelle, noi, se qualcuno ci dà del bugiardo, diventiamo rossi come dei peperoni. È vero? L'orgoglio ferito, l'amor proprio. Eppure il Signore dice, se è così, sei un bugiardo. Oh, fratelli e sorelle, che il Signore non ci dia di finire sotto questo epiteto, finire sotto questa definizione. Se noi diciamo io credo nel Signor Gesù, amo il Signore, e il Signore di ribotto, inserendo la sua voce divina, gridasse sotto tutti i cieli, tu sei un bugiardo. E già quando si dice inter nos fa qualcuno, ma quando poi sotto i cieli solcasse questo grido, tu sei un bugiardo, sarebbe molto grave per chi è il destinatario di questa accusa. Questo lo leggiamo in 1 Giovanni 4:20. Infatti, volendo verificare la verità del nostro amore, il Signore che cosa dice? Se uno dice, io amo Dio e odio il suo fratello, è bugiardo. E mettete gli occhi su questa citazione.
Lo leggo?
No, ma sì, è meglio.
1 Giovanni 4:20. Egli ci ha amati il primo. Se uno dice, io amo Dio e odio il suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama il suo fratello che ha veduto, non può amare Dio che non ha veduto.
Qui abbiamo non soltanto abbiamo anche una riprova dell'atteggiamento fermo del Signore, perché dice, fa un confronto proprio. Se io dico di amare Dio, sarà vero, ma se tu non ami il tuo fratello, non è vero, tu sei un bugiardo. Ma tralasciamo il peccato di odiare il fratello che non riguarda il nostro argomento e cogliamo il principio e ne dà la prova mediante un'esperienza pratica dicendo, perché chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. Fratelli e sorelle, io dico una cosa molto importante questa mattina e spero di riuscire a spiegare qualche volta. Dio è spirito e noi non possiamo abbracciarlo e baciarlo come facciamo con un essere umano, no? Quando vediamo un fratello che amiamo, diciamo un bacio fraterno. Ma ci dice che se non siamo capaci di amare il fratello che vediamo, non è vero che amiamo il Signore. Fratelli e sorelle, ma qui siamo stati incastrati in una condizione, in una valutazione che non è la di un predicatore, ma è del Signore, il Signore che lo dice questo. E è sempre lo stesso Vangelo che ci offre la salvezza per grazia. Questa è molto. In altre parole, il Signore ci dice, mi ami veramente? Allora ci pone davanti il fratello più difficile e ci dice, tu amerai realmente se amerai lui nel quale io abito. Se non ami lui, non ami nemmeno me. Fratelli e sorelle, so che ho detto delle cose malagevoli ad intendere, non solo l'intesa, ma anche malagevoli ad incamerare, a digerire soprattutto. Ma queste, fratelli, sono le vie del Signore. Questo è l'Evangelo del Signore. Questo è il realismo che troviamo in colui che diciamo di credere e di amare. E il Signore ci dice questo. Che il Signore parli al nostro cuore e ci dia la capacità, l'onestà di specchiarci in queste verità e perlomeno andarsi, inchinarsi da Lui, ai Suoi piedi e dire, Signore, abbi pietà di me e rinnova il mio amore per Te. Amen. Amen.